I contenuti online, soprattutto quelli estremi, sono, come è noto, in sensibile aumento. E fenomeni quali il revenge porn, ossia l'uso di immagini e video privati di altre persone a fini di vendetta, così come l'estorsione a fini sessuali, sia di persone note, conosciute, sia di estranei, sono ormai presenti in grande quantità sui social network e molte piattaforme trattano questi temi, questi argomenti, allo stesso modo del materiale inneggiante ad esempio al terrorismo, la propaganda terroristica, la radicalizzazione, la pedopornografia, le attività di adescamento di minori. Insomma, questi argomenti hanno ormai l'identico grado di attenzione. Al contempo ci sono delle pressioni politiche che stanno arrivando ormai da ogni parte del mondo, anche dall'Italia, ad esempio, che muovono dall'affermazione che Facebook, Google, Instagram, Twitter non fanno abbastanza oppure stanno facendo troppo poco per gestire questi contenuti, questi tipi di contenuti estremi. A volte si fa anche notare come molte di queste grandi società non abbiano una sede ufficiale e abbastanza ampia nel paese, per così dire istituzionale, e non abbiano anche persone cui rivolgersi, non venendo così incontro, sostengono, alle esigenze locali. Quindi da un lato abbiamo un proliferare di contenuti, estremi e dall'altro delle pressioni politiche che sostengono che, sia ora di responsabilizzare queste piattaforme. Eppure l'argomento del controllo dei contenuti non è nuovo e non è soltanto di questi giorni o di queste settimane. In passato, negli ultimi anni, ha già mostrato il fianco a delle critiche molto precise, anche con casi clamorosi. La differenza, rispetto ad allora sembra essere che oggi il problema appare come assolutamente ingestibile, ossia la crescita dei contenuti e l'impossibilità di trattarli e di affrontarli in maniera efficiente ha reso questo problema enorme. L'idea di questo episodio parte dall'analisi, dalla diffusione di quel documento che è stato definito Facebook Files, che è stato riportato in esclusiva da The Guardian nelle scorse settimane e che descrive le policy e le regole interne di Facebook con riferimento proprio alla gestione di questi contenuti. È un documento che ha avuto l'attenzione da parte di tutta la stampa nazionale e internazionale nelle scorse settimane. E muovendo dall'analisi di questo documento possiamo disegnare un quadro secondo me molto interessante. È un quadro interessante sia dal punto di vista etico, sia da quello prettamente economico e giuridico. In particolare si è aperta di nuovo la discussione se ormai sia chiaro o meno la posizione di Facebook come una media company, dal momento che sembra adottare delle vere e proprie regole formalizzate di gestione dei contenuti. E quindi non sia un semplice intermediario che in maniera neutra fa filtrare i contenuti degli utenti e li fa circolare, ma intervenga anche in maniera attiva e concreta sulla gestione e soprattutto sulla censura di questi contenuti. Allo stesso tempo si stanno cercando dei metodi per trattare i contenuti estremi che siano da un lato efficaci e dall'altro molto calibrati, direi quasi chirurgici. Da un lato dovrebbero essere delle azioni sostenibili tecnologicamente ed economicamente da parte delle piattaforme, questo per non costringere le piattaforme a dover chiudere, proprio perché non in grado di gestire economicamente un simile sistema di controllo. Dall'altro non si dimentichi che dovrebbero essere dei metodi di rimozione, di intervento sui contenuti che siano il più possibile rispettosi sia dei diritti delle vittime, ma anche dei diritti di libertà e di manifestazione del pensiero. Allora è in corso un vero e proprio scontro, direi, tra civiltà e soprattutto tra modi di intendere le questioni più basilari del vivere in società e del vivere sui social network in rapporto alle espressioni d'odio e ai contenuti estremi che circolano oggi. In questo primo episodio di Zero Days prenderò spunto dai contenuti dei cosiddetti Facebook Files, di cui ho appena parlato, ossia quei documenti segreti svelati dal quotidiano inglese, per cercare di ripercorrere in maniera ordinata, la storia recente del dibattito su questo punto e soprattutto per cercare di trarre alcune conclusioni. Un primo aspetto tecnologico essenziale riguarda l'intervento operabile dai grandi provider per cercare di rimediare a tutti quei casi di circolazione ed espressioni d'odio che avvengono sulle loro piattaforme, o per cercare di prevenire tali fatti. Non sempre le modalità precise di reazione sono conosciute al grande pubblico, così come non sono conosciute quelle policy interne, quelle regole, che stabiliscono i tempi e i modi di intervento degli staff tecnici. E proprio su questa prima parte misteriosa, diciamo, della gestione dei contenuti estremi sulle piattaforme, il giurista Jeffrey Rosen, nell'aprile del 2013, ha analizzato in un dossier, in un servizio per New Republic, le modalità d'azione interne alle grandi società nel momento in cui sia necessario intervenire per la presenza di hate speech o di contenuti estremi. Rosen nel suo articolo ricorda come l'approccio tecnologico a questo tema, agli inizi, quando internet stava nascendo, le piattaforme si stavano diffondendo, fosse per alcuni dei più importanti provider molto semplice, quasi banale. Questo approccio si poteva sintetizzare nelle due parole hands off, con riferimento a tutte le strategie adottate dalle piattaforme, ossia non intervenire, giù le mani dai contenuti generati dagli utenti. Dopo qualche tempo però ci si rese conto che tale posizione, che era smaccatamente libertaria, sollevava non pochi problemi nella pratica. Allora si iniziò a pensare alla necessità di creare appositi gruppi, dei team di persone, pronti a intervenire in caso di circolazione d'odio dei contenuti estremi. In particolare si iniziò a riflettere sul fatto che le piattaforme fossero diventate delle grandi comunità di persone e che quindi vi fosse la necessità di una specie di enforcement, di linee guida per l'hate speech, ossia queste comunità cominciavano ad avere una vita come la tipica vita di comunità e allora avevano necessità di regole, regole che fossero obbligatorie e applicate. Le politiche tecnologiche di intervento che furono discusse allora agli albori della nascita delle piattaforme furono tra le più varie. Una prima strategia efficace, ad esempio, sembrò essere quella di rimuovere solamente il contenuto veramente pericoloso, anche se la definizione di veramente pericoloso sollevò grossi problemi di interpretazione. Il capo del team della policy per i contenuti di Facebook allora si trovò a dover coordinare decine di persone che avevano due funzioni differenti. Un gruppo di persone erano con funzioni dirigenziali, ossia quelle che avrebbero preso, nel caso ce ne fosse stato bisogno, la decisione finale. E centinaia di altre persone erano i cosiddetti first responders, ossia dei soggetti che operavano una revisione in prima battuta, in prima risposta, di tutti quei reclami che cominciavano ad arrivare nelle piattaforme su contenuti di nudo, sulla pornografia, su espressioni di violenza e su espressioni d'odio. E gli uffici che gestivano questo gran numero di reclami che stavano arrivando e che cominciavano ad arrivare erano sparsi un po' in tutto il mondo, a Menlo Park, ad Austin, a Dublino in Europa, a Hyderabad in India, e addirittura fu creato anche all'interno di Facebook allora un team speciale per la protezione dei bambini che si occupava soltanto di quello e un team per la prevenzione dei suicidi che seguiva sui social network post, frasi o conversazioni che sollevavano sospetti o pericolo di un imminente suicidio. Quale fu il problema, come è facile immaginare? Che le richieste erano milioni e cominciarono ad essere milioni e aumentarono pian piano ogni anno. Allora, le prime regole che dovettero essere elaborate, soprattutto dagli avvocati di Facebook, si ispirarono a delle guide già esistenti, in particolare a quelle guide che sono molto diffuse nelle università americane contro le molestie che possono avvenire nei campus o tra gli studenti. Quindi guide che già fin dagli anni 70, anche prima, si erano diffuse nelle università e che però applicate al quadro tecnologico, al quadro social, mostravano dei difetti evidenti. In particolare si presentavano con degli standard piuttosto vaghi, con un approccio che non sempre era adattabile a dei contesti internazionali come quelli coperti dalle piattaforme, ma soprattutto erano incapaci di trattare e di unire varie culture e vari gruppi, quasi quelli che si stavano delineando sui social network. Quindi se da un lato anche le regole o le policy antimolestia, soprattutto molestia sessuale nelle università americane, coprivano tanti aspetti anche di espressioni d'odio, di stalking, dall'altro si mostravano un po' troppo analogiche, per così dire, rispetto al quadro digitale. Il dibattito in questi primi anni fu chiaro, si dovevano applicare o no le regole di quell'approccio nordamericano puro che deriva dal pensiero di John Stuart Mill, dalla giurisprudenza della Corte Suprema sul primo emendamento, per cui l'hate speech e le espressioni d'odio non vanno mai vietate, a meno che non siano in grado di incitare un'imminente violenza o delle azioni illegali? Ossia, questo approccio, eredità della cultura americana, della cultura giuridica americana, del libero mercato delle idee, del fatto che le idee migliori comunque un giorno, un domani, prevarranno anche sull'odio, sulle idee peggiori, ma il governo e il legislatore non devono assolutamente intervenire per alterare questo ecosistema. Queste regole si sarebbero potute applicare anche a una piattaforma così complessa come quella dei social network, oppure no? Il primo problema fu che i social network americani cominciavano a essere diffusi anche in Europa e noi in Europa, nel vecchio continente, abbiamo sempre avuto, fin dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, una linea interpretativa molto differente e molto più restrittiva. In Europa sono ammesse le leggi e i provvedimenti che colpiscono le espressioni d'odio, che limitano l'utilizzo e la diffusione di espressioni d'odio, soprattutto odio razziale, politico, religioso ed omofobico, nei confronti dei gruppi o comunque di tutte quelle espressioni che difendono, che offendono la dignità di classi protette di popolazione e che difendono i loro diritti a non essere discriminati. Allora, i metodi iniziali nella pratica apparvero subito inutili per costituire una base di politica tecnologica che consentisse di regolamentare i contenuti. Un po' perché il primo approccio, quello libertario, si focalizzava troppo sulle intenzioni di chi creava il contenuto d'odio, ossia di chi parlava, e soprattutto sembrava troppo soggettivo, per automatizzarlo. Il problema allora era di capire un sistema per automatizzare, ossia far sì che un ragazzo di 20 anni a Dublino, ad esempio, potesse implementare una regola su un contenuto che si trovava davanti in 20 secondi. In poco tempo doveva decidere quasi immediatamente su come operare quel contenuto. Allora si pensò che forse sarebbe stata più utile una policy, una serie di regole che si fosse focalizzata su delle categorie concrete, ossia su azioni facilmente sezionabili in tante piccole operazioni specifiche, di modo che la decisione per quel ragazzo di 20 anni di rimuovere dei contenuti controversi, oppure al contrario di trasmettere la questione ai suoi superiori, si potesse basare su un modello, un modulo da compilare, magari anche suggerito dagli utenti, oppure una griglia di scelte però vincolate che si potessero utilizzare immediatamente. Si pensi a una sorta di algoritmo, cioè di applicazione di un algoritmo in pochi secondi che fosse in grado di dire quel contenuto va rimosso, quel contenuto può rimanere, oppure devo segnalare questo caso ai miei superiori. In sintesi, bisognava ragionare tenendo a mente la tecnologia esistente, ossia la natura dei social network e le modalità di circolazione dei contenuti, le applicazioni future e non tanto la tradizione giuridica di riferimento, anche se, essendo piattaforme nordamericane, lo spirito libertario, della loro tradizione, si sentiva molto. Questi primi tentativi di automatizzare o di creare algoritmi non diedero buoni frutti agli inizi, non funzionarono come si pensava. I primi manuali operativi che furono diffusi ai dipendenti di Facebook, che si dovevano occupare di questo first response, questa prima risposta, contenevano delle categorie, delle distinzioni che spesso erano ridicole e anche molto spesso inapplicabili nella pratica. Ci fu tanti anni fa un leak di un documento provvisorio mandato ai dipendenti e ci furono molti commenti ironici sulla non solo semplicità ma anche difficoltà interpretativa di queste regole. Questo portò a una sorta di seconda fase, a una decisione successiva molto importante, di creare sulle piattaforme, soprattutto su Facebook, una policy che vietasse gli attacchi motivati d'odio ai gruppi ma non alle istituzioni. Gli utenti del social network, ad esempio, non potevano attaccare gli altri utenti in base al loro inquadramento in un gruppo ritenuto inferiore, ad esempio le aggressioni basate sulla razza, sulle origini etniche, sulla religione, sulle abitudini sessuali, sul genere, sulla disabilità, sul loro stato di salute, erano vietate. L'attenzione era al gruppo che era attaccato, che si poteva sentire offeso e colpito da tali affermazioni e che quindi poteva essere discriminato, mentre erano permessi gli attacchi, per così dire, alle istituzioni. Per comprenderci, si poteva criticare la nazione ma non i cittadini di quella nazione, si poteva attaccare verbalmente una religione ma non i fedeli di quella religione, si poteva offendere l'Islam ma non gli islamici e così via. Questa scelta, che partì da Facebook alcuni anni or sono, fu estesa anche a YouTube con riferimento ai video. Questo fu un approccio intermedio. L'attenzione ai gruppi discriminati e alla non discriminazione era tipica dell'Europa. Si cercò di fondere i due approcci. Poi ci fu una terza generazione di modalità di approccio delle grandi società all'odio online, che avvenne quando Facebook rese pubblico un nuovo sistema che sarebbe stato adottato per identificare tutte quelle espressioni che potevano essere idonee a generare odio e violenza. E in questo caso l'evoluzione fu questa. L'idea fu di porre in secondo piano il contesto nel quale il parlato si manifestava, l'espressione si manifestava, e di concentrarsi invece su quattro standard o prove o punti di riferimento che potevano essere un segnale di allarme che la minaccia fosse credibile e che quindi fosse necessario un intervento. In particolare il first responder doveva analizzare i parametri del tempo, del luogo, del metodo utilizzato per l'offesa e dell'obiettivo, ossia la vittima. Se tre di questi quattro criteri fossero stati sensibili e fossero un indizio rilevante di un attacco, la società avrebbe preso la decisione di rimuovere il post o il video. Quindi diciamo un approccio un po' più complesso, che non guarda solo al contenuto ma guarda al tempo dell'azione, al luogo, in particolare allo stato, alla collocazione geografica, al metodo utilizzato e all'obiettivo e alla vittima. Mentre Facebook si impegnava per questi tentativi di regolamentazione, Twitter, l'altra grande piattaforma di social, invece in quello stesso periodo appariva agli studiosi come molto più intransigente in punto di censura, non voleva censurare le espressioni. Twitter rimaneva fedele all'approccio puro nordamericano, promuoveva il principio del libero mercato delle idee e quindi che tutte le idee avevano la stessa dignità, anche le peggiori, e potevano circolare, e soprattutto voleva vendere ai clienti, ai propri clienti, una piattaforma che promuovesse la democrazia e le voci di tutti, e non voleva passare, non voleva presentarsi come una piattaforma che garantisse invece censura, che portasse civiltà, che portasse un tono pacato. L'idea era di non vietare in alcun modo le espressioni d'odio, le hate speech, per cui la policy iniziale di Twitter, la prima, in alcun modo non vietava le espressioni d'odio, le espressioni estreme, ma il social network, la piattaforma, interveniva solamente in presenza di minacce dirette di violenza nei confronti di altri utenti o di terzi. Twitter muoveva dall'idea che la sua piattaforma si potesse in un certo senso autoregolamentare, che nel momento in cui si fossero diffusi dei fattori che alteravano l'equilibrio tra gli utenti, comunque la piattaforma sarebbe intervenuta per diluire quest'odio, per farlo diventare inefficace, per rendere meno visibili i contenuti più estremi o comunque per rendere in un certo senso controllabile l'odio che sarebbe circolato nel più grande ambiente che si veniva a creare. Il problema però è che alcuni fatti clamorosi di cronaca portarono ben presto a un mutamento di questi equilibri e a non pochi problemi pratici. Tutti questi bei discorsi teorici, nella pratica, quando iniziarono i casi più clamorosi, rimisero in discussione tutto l'approccio e il più celebre caso riguardò un misterioso video che dileggiava il profeta Maometto. Nell'inverno del 2013, sempre il giurista Jeffrey Rosen, questa volta in un altro articolo su un'altra rivista che si chiama Insights, si pone un problema generato da un fatto di cronaca di qualche tempo prima, clamoroso. Il titolo del suo intervento è «Chi decide?», con un chiaro riferimento alle capacità di decisione da parte delle piattaforme, e «Civiltà contro espressioni d'odio in Internet». Lo spunto per l'intervento di questo studioso era stato generato poche settimane prima, nel settembre di quell'anno, da un video offensivo nei confronti di Maometto che era stato pubblicato su YouTube e un video che era capace di alterare gli equilibri sociali, politici e diplomatici di mezzo mondo. In particolare ci furono diversi giorni di rivolta in Egitto e in Libia. Ci fu la conseguente morte di un ambasciatore americano, anche se alcune comunicazioni ufficiali dopo del governo degli Stati Uniti non vollero collegare questo video su Maometto alla morte dell'ambasciatore americano. Però la cosa che a noi interessa è che il governo degli Stati Uniti d'America domandò a Google formalmente, che allora era proprietaria ed è proprietaria del servizio YouTube, di rimuovere quel video che aveva causato disordini ovunque. Google si rifiutò di rimuovere il video in tutti i paesi del mondo e in ogni singolo paese del mondo, giustificando innanzitutto la sua decisione con l'affermazione che tale video non stava violando la policy sulle espressioni d'odio di YouTube, in quanto la policy sulle espressioni d'odio di YouTube proibiva unicamente quel tipo di parlato o di video idoneo ad attaccare o svilire un gruppo religioso e non un profeta religioso o un leader. Allo stesso tempo però Google bloccò temporaneamente l'accesso al video incriminato, che aveva il titolo Innocence of Muslims, e lo bloccò in Libia e in Egitto, e motivò questa sua decisione, per così dire eccezionale, come correlata alla situazione sociale e politica molto difficile in quei paesi. Questa lotta, questo dibattito attorno a questo video ebbe un riscontro e un eco anche alle Nazioni Unite, dove ci furono due discorsi del presidente degli Stati Uniti d'America Obama e di quello egiziano che presentarono davanti alle Nazioni Unite due visioni molto differenti, che difesero con forza due visioni molto differenti della libertà di manifestazione del pensiero. Da un lato Obama richiamò la tipica visione americana che sostiene che lo speech possa essere vietato solamente se minaccia di provocare un'imminente violenza, e dall'altra parte c'era la visione più all'europea che sosteneva che lo speech può essere vietato se usato per denigrare o svilire la posizione sociale di un gruppo basandosi per le affermazioni sull'etnia o sulla religione dello stesso. La dichiarazione di Obama, che si trova ancora in rete in qualche articolo di giornale, insomma, era molto interessante. Obama dichiarò: comprendo che ci sia qualcuno che ci stia domandando perché non banniamo un video simile, però, dice Obama, la Costituzione degli Stati Uniti d'America protegge la libertà di parola. E prosegue il presidente: anche qui negli Stati Uniti innumerevoli pubblicazioni ci sembrano offensive. Come il sottoscritto, dice Obama, la maggior parte degli americani sono cristiani, ma noi non vietiamo la blasfemia contro le nostre credenze più sacre. Accettiamo che molte persone dicano di noi il peggio, anche come politici o come capi di esercito o di governo. E io difenderò sempre, conclude Obama, il loro diritto di dire questo. Quindi questo incidente portò in evidenza, in concreto, questo conflitto tra approcci, tra idee. E secondo sempre lo studioso Rosen, questo incidente confermò una tendenza che si era chiaramente delineata e che stava trasformando questo dibattito globale che stiamo illustrando. Gli avvocati di Google, Facebook, YouTube e Twitter alla fine vantavano in simili casi più potere per decidere su chi potesse parlare o chi non potesse parlare di un corpo politico o di un governo. Cioè diventavano i primi decisori e i più alti decisori di quale tipo di parlato potesse circolare e quale no. Ma non solo, come società privata Google ad esempio non era neppure vincolata ai limiti imposti dal primo emendamento che riguardano la censura operata del governo, anche ad esempio se si era impegnata ad applicare le leggi previste nelle singole nazioni. Ad esempio Google aveva rimosso questo video in India perché questo video in India era stato pubblicato in violazione delle leggi locali, ossia delle leggi indiane contro l'hate speech. Rosen dice che per comprendere la regolamentazione dell'hate speech online odierno, ma soprattutto per comprendere la differenza rispetto agli anni precedenti, dobbiamo sempre aver chiare non soltanto le differenti normative e le differenti politiche di applicazione, ma anche le definizioni di espressioni d'odio, contenuti estremi che sono adottate dai principali service provider e soprattutto come le applicano in concreto. In sintesi, il tema di cui ci stiamo occupando unisce problemi normativi, soprattutto locali, problemi normativi generali, politiche di applicazione all'interno delle piattaforme, ma anche aspetti definitori, la definizione di che cosa sia hate speech, di che cosa sia contenuto d'odio. Circa le definizioni, i provider dei social media di solito adottano generalmente delle definizioni in stile europeo, che però vengono applicate, diciamo, nel rispetto della tradizione americana. Il problema più evidente è che spesso queste applicazioni sono fatte non in maniera trasparente, senza la trasparenza o la supervisione, ad esempio fidandosi di avvocati, di membri dello staff, di ragazzi che applicano queste policy in maniera automatizzata, e in pratica in molti casi si riunisce sotto un unico cappello, diciamo, le funzioni di legislatore, di giudice e di esecutore. Quindi da un lato sicuramente viene svolto un gran lavoro, molto spesso però questo lavoro non è trasparente e richiederebbe maggiore trasparenza e maggiore prevedibilità anche di queste policy, anche per tutelare i valori costituzionali o per tutelare i principi giuridici. Ad esempio Rosen cita la hate speech policy di YouTube, che praticamente ha alla base la regola formalizzata per cui si rimuovono i contenuti soltanto se si è in presenza di espressioni d'odio, se vengono violati termini di servizio oppure come risposta e come adeguamento a ordini di tribunali o a richieste governative. E nel contesto di YouTube l'espressione d'odio, il contenuto estremo, è visto come uno speech, un'espressione che attacca o svilisce un gruppo basato sulla razza o l'origine etnica, la religione, la disabilità, il sesso, l'età, lo stato di veterano, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. E quindi sembra un approccio molto europeo che va a tutelare quegli aspetti della persona che sempre hanno portato a discriminazioni. Però quando c'è da decidere se vietare o no l'accesso a un video, YouTube opera spesso secondo gli standard americani di cui si parlava prima, ossia definisce le categorie all'europea, ma poi quando c'è da rimuovere o meno il video decide in base alla sua tradizione. Molto importante in questo contesto anche la segnalazione da parte degli utenti. Gran parte delle segnalazioni che partono dagli utenti arrivano ai dipendenti di Google o di Facebook che valutano, ed è spesso il dipendente di Google, Facebook o Twitter che deve in prima battuta, già si diceva, determinare se quel video contiene delle nudità, contiene delle immagini di abuso ad esempio su animali, di espressioni d'odio, se quel video stia incitando violenza o stia promuovendo terrorismo, e decide che cosa fare. Una figura mitica, diciamo, di questo ambito è Nicole Wong. Nicole Wong per anni fu quella che prese le decisioni finali all'interno di YouTube, cioè era il legale che aveva il potere di decidere che cosa rimuovere e che cosa lasciare online. Nicole Wong scelse ad esempio di rimuovere dei contenuti che chiaramente violavano delle leggi locali di singoli stati o che violavano la policy di hate speech di YouTube, però in alcuni casi ambigui tendeva a lasciare i video online, a meno che chiaramente non incitassero alla violenza. Ci fu un caso che Rosen riporta di un giudice turco che ordinò ai provider di telecomunicazioni del paese di bloccare l'accesso a Google in risposta a video che insultavano il fondatore della moderna Turchia, commettendo quello che per la legge turca era un crimine. E fu Nicole Wong proprio a dover decidere quali video fossero illegali in Turchia, quali fossero in violazione delle policy di YouTube sulle espressioni d'odio e quali video invece fossero protected speech, ossia espressioni d'odio protette dalla Costituzione e dal Primo Emendamento. In quel caso decide di rimuovere i video in violazione della legge turca, ma solo in Turchia. E quando un giudice turco domandò di bloccare l'accesso a quei video da tutto il mondo, lei si rifiutò. Il risultato fu che il governo turco bloccò l'accesso a YouTube in Turchia. Anche Facebook, come YouTube, avrebbe delle regole molto strette. Non sarebbero permesse, ad esempio, le organizzazioni terroristiche, sarebbero state rimosse molte fan page di gruppi terroristici o estremisti, sarebbero proibiti contenuti che minacciano o organizzano violenze, che supportano organizzazioni violente, e anche tutti i casi di minaccia a terzi o di organizzazione di atti di violenza contro altri utenti sarebbero vietati. All'americana, però, per così dire, il social network più diffuso al mondo, cioè Facebook, interviene sullo speech, sul parlato, soltanto quando è ventilato un rischio di violenza fisica o un problema di ordine pubblico, ed è invece abbastanza portato a rimuovere tutte quelle espressioni d'odio che si presentano come un attacco alle persone, basato sulla razza, sull'origine etnica, sull'origine naturale, sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità o sulle condizioni mediche. Quindi criteri, si è visto, europei, applicati però nel caso ci sia l'odio diretto nei confronti delle persone. Un caso molto discusso che ha riguardato Facebook ha coinvolto la politica Sarah Palin quando ci fu un dibattito molto acceso attorno alla costruzione di un centro culturale islamico non molto distante da Ground Zero a Manhattan. In pratica Sarah Palin aveva pubblicato una frase su Facebook dove rispondeva a un'affermazione del sindaco di New York Bloomberg che supportava l'attività di questo centro. La Palin criticava il leader che avrebbe guidato quel centro per le sue visioni estremiste. Alcuni utenti segnalarono le frasi della Palin come espressioni d'odio a Facebook e Facebook cancellò quei post. Subito dopo però si scusò pubblicamente dichiarando che il post non violava gli standard di Facebook ma che era stato rimosso da un sistema automatizzato. E questa è una questione che apre un ulteriore fronte, l'affidabilità di sistemi automatizzati di gestione del parlato estremo. Mentre Twitter, si diceva, è il più statunitense come approccio, dal momento che non condanna esplicitamente le espressioni d'odio, anche se non ammette nella sua policy delle minacce dirette specifiche di violenza verso terzi o verso altri utenti, e provvede alla cancellazione di tweet specifici su temi vietati in alcuni paesi. Questo era il quadro che noi avevamo prima dello scoop del Guardian e della diffusione di questo documento, The Facebook Files, che contiene maggiori informazioni sulle modalità di controllo effettive sui contenuti su Facebook. Prima di questo documento, in un certo senso, si andava un po' a campione e osservando le reazioni, soprattutto nei casi clamorosi. Il Guardian ha reso pubblico invece un documento che dall'interno sembra descrivere in maniera più curata quali sono gli step, i passi e le scelte da operare da parte soprattutto dei first responders in presenza di contenuti. Ed è veramente interessante e lo andremo subito ad analizzare. Nelle scorse settimane un file uscito in qualche modo dalla piattaforma Facebook avrebbe rivelato diversi parametri, diverse notizie che erano sconosciute, e questo documento è stato pubblicato e commentato per la prima volta dal Guardian col nome Facebook Files. La prima notizia, la prima rivelazione, per alcuni versi abbastanza banale, è che i social network sarebbero inondati, o comunque ci sarebbe stato un aumento sensibile, di episodi di revenge porn con i correlati contenuti e di sextortion, ossia di diffusione di immagini e video a scopo di vendetta, soprattutto nei confronti di ex partner, e di tentativi di estorsione via Facebook di denaro o di altro materiale fotografico in grande crescita. Si tratta di un file uscito da un leak, probabilmente, Il Guardian ne ha pubblicate alcune parti e alcune slide, alcune schermate, e probabilmente il primo aspetto che è chiaro e che è giusto commentare è che dà un po' l'impressione che ci sia un social network enorme con un numero di contenuti costantemente in aumento, anche i contenuti d'odio, ma soprattutto una difficoltà enorme di gestione di questi contenuti critici, soprattutto una difficoltà di gestione da un punto di vista automatizzato. Innanzitutto questo documento testimonia che Facebook abbia a che fare, debba gestire quasi 54.000 casi potenziali di revenge porn e di sextortion ogni mese sul proprio sito. In particolare, nel gennaio sarebbero stati disabilitati più di 14.000 account correlati a questo tipo di abusi sessuali e 33 di questi account riguardavano anche bambini. Quindi il primo problema e il primo dato che viene fuori dal documento riguarda i numeri, ossia ci fa conoscere e ci fa diventare consapevoli che si è in presenza di una vicenda che prevede numeri enormi, difficilissimi da gestire con esseri umani, cioè da gestire direttamente dai dipendenti. In particolare, questo è il motivo per cui la società si affida agli utenti e alle loro segnalazioni per avere un report della maggior parte dei contenuti abusivi. Quindi, da un lato probabilmente non c'è un controllo così capillare dalla fonte, cioè dalla piattaforma. Dall'altro si conta molto sulle segnalazioni da parte degli utenti e questi due fattori che cosa ci dicono? Che allora il problema reale è sicuramente maggiore rispetto a ciò che si vede. Si vede in un certo senso soltanto la punta dell'iceberg. Il secondo problema che esce dai Facebook Files è che leggendo queste policy, queste regole, seppure come riportate parzialmente dal Guardian, sembrano complesse, cioè i moderatori, soprattutto se sono ragazzi che devono agire in fretta e con una non grande preparazione culturale e giuridica, sono i primi a trovare queste policy di Facebook, soprattutto sui contenuti sessuali, di nudo, molto difficoltose da seguire, con la conseguente possibilità di commettere molti errori o di prendere delle decisioni che in realtà non siano corrette. Chiaramente l'area dello sfruttamento sessuale, delle estorsioni, è una priorità nella gestione della piattaforma. Sicuramente Facebook starà utilizzando anche sistemi automatizzati, penso a del software di image matching, cioè di controllo delle immagini presenti, per in maniera automatica fermare più contenuti possibili sul sito. Al contempo è molto difficile tracciare una linea precisa tra il contenuto sessuale accettabile e quello che è il contenuto sessuale non accettabile. Dal documento vengono fuori milioni di segnalazioni ogni settimana, milioni, una pressione politica costante da parte di molti stati che chiedono di fare di più, nonostante questo grande numero di casi, altrimenti prospettano sanzioni in caso di negligenza o di lentezza nell'intervento. Il vedere per la prima volta in dettaglio queste regole che la società applica in presenza di contenuti estremi e come regolarli apre delle prospettive molto molto interessanti. Innanzitutto è difficile interpretare le regole di dettaglio. Ossia, si immagini di essere un dipendente di Facebook che riceve delle segnalazioni e che in 10 secondi deve decidere che cosa fare su un determinato contenuto. Si pensi ad esempio a un contenuto umoristico o satirico con però un riferimento sessuale. Lì abbiamo un conflitto di due ambiti, l'umorismo e la satira che sono permessi, ma l'aspetto sessuale che è all'interno della piattaforma precisamente regolato. Il problema è che si aprono grandi spazi e grandi margini sia a chi decide sia agli utenti. Da un lato chi decide, nonostante delle regole che appaiono molto precise e con anche qualche esempio, ha comunque in capo un margine ampio su che cosa fare. Dall'altro, la piattaforma vorrebbe lasciare agli utenti, alle persone che usano Facebook, ampi margini per customizzare, ossia rendere personalizzata l'esperienza e controllare loro stessi che cosa vedono. Ad esempio, smettendo di seguire determinati post o determinati gruppi che sanno che hanno contenuti che non vanno a genio, oppure bloccando, cancellando loro stessi i post, le persone, gli account, le pagine e le applicazioni che non vogliono vedere. Da questo documento appare allora chiaro che l'azione coordinata è quella preferita da Facebook oggi. Un controllo dall'interno della piattaforma, nei limiti del possibile, un controllo demandato agli utenti, un controllo demandato ai first responders sulla base della segnalazione di quegli utenti, ma anche un controllo messo in capo agli utenti singoli che possono crearsi il loro giardino, il loro cortile, la loro area di dove operano e mantenerla pulita loro stessi, non seguendo, impedendo, bloccando determinati tipi di informazioni. Ovviamente un sistema di questo tipo non è perfetto. Un caso clamoroso ha riguardato lo scorso settembre la rimozione della famosa fotografia Napalm Girl, una fotografia che aveva vinto il premio Pulitzer, ambientata durante la guerra del Vietnam e che mostrava un'adolescente nuda in fuga. È una foto che è nella storia della fotografia. Fu scattata l'8 giugno del 1972 da un fotografo vietnamita che si chiama Nick Ut. È considerata una delle più celebri e sconvolgenti fotografie del XX secolo ed è considerata con un valore culturale enorme. Napalm Girl è diventata l'icona del conflitto del Vietnam, divenne l'icona degli orrori della guerra, scandalizzò talmente tanto e toccò nel profondo le coscienze dell'Occidente, tanto che rese pubblico l'orrore del conflitto e probabilmente contribuì a segnare l'inizio della fine del conflitto. La foto riprende una bambina di 9 anni che era nei pressi di un tempio dove si era riparata con la famiglia per sfuggire ai combattimenti tra le forze nord-sud vietnamite. E questa ragazza, questa bambina, sente delle urla che dicono di scappare, di fuggire, perché un elicottero sud vietnamita aveva lanciato un carico di bombe al napalm sul tempio e la vampata di fuoco del napalm vaporizzò il vestito di cotone che aveva la ragazza e lei cominciò a correre lungo la strada nuda fino a che non perse conoscenza. E il Nick Ut era lì e prima di soccorrerla riuscì a fotografare questa fotografia storica. Quindi si tratta di un documento fotografico che, nonostante raffiguri un adolescente nudo e quindi sia in linea di principio in violazione della policy di Facebook, ha una storia dietro, è un simbolo di un'era, eppure gli algoritmi non l'hanno riconosciuto o comunque qualcuno lo ha segnalato e c'è stata la rimozione. Si possono evitare questi casi clamorosi oppure no? Nel documento Facebook Files c'è, a mio avviso, un passaggio che richiama questo fatto della Napalm Girl, ossia per evitare casi simili, cioè che una fotografia celebre venga rimossa, ci sono delle nuove regole per cui si fa eccezione per quei contenuti fotografici che hanno immagini di persone nude, ma che hanno un valore di notizia, ossia un valore storico di notizia, a meno che queste immagini non siano talmente forti che possano essere rimosse su reclamo degli utenti. Nel documento The Facebook Files viene fatto l'esempio di persone nude durante l'Olocausto, ad esempio ammassate nei campi di sterminio. Al contempo, nel documento che stiamo analizzando viene testimoniata la difficoltà nel distinguere il nudo artistico, cioè contenuto in quadri, in fotogrammi, in immagini, dal nudo creato con tecniche digitali. E anche in questo caso si immagini la confusione in chi deve decidere in 10 secondi nella valutazione di quel tipo di immagine. Lo spirito che si legge un po' nel documento è quello di migliorare lentamente, pian piano, i tre step tipici oggi del controllo dei contenuti su Facebook, ossia rendere molto più facili le segnalazioni da parte degli utenti, quindi più rapide, con maggior dettaglio, cercando di evitare o di individuare le segnalazioni fasulle o pretestuose, rendere più rapido il lavoro dei revisori per determinare quale post stia violando gli standard e quali regole immediatamente seguire per fare una prima cernita, una prima scrematura di tutte le richieste che arrivano. E infine rendere più facile ai revisori, in prima battuta, di contattare il livello superiore, o quindi diciamo il team legale o addirittura il law enforcement, cioè le forze dell'ordine, nel caso avessero necessità di aiuto e di interpretazione di quello che sta capitando. Qual è il problema? Che le regole che leggiamo su questo documento, che possono essere criticabili o meno, precise, vanno applicate a 2 miliardi di persone, che sono oggi gli attuali utenti in aumento dei social network. Quindi, accanto agli aspetti etici, ai principi giuridici, alla valutazione, la moderazione della violenza, delle espressioni d'odio, del terrorismo, della pornografia, del razzismo, dell'autoviolenza e delle automutilazioni su Facebook non riguarda soltanto alcune regole, riguarda un mondo globale di contenuti che purtroppo è talmente dinamico e talmente fluido che è portato a sfuggire a ogni tipo di regola, per cui l'eccezione ci sarà sempre. Questa cosa che i moderatori, i first responders di Facebook abbiano in media soltanto 10 secondi per prendere una decisione è stata molto suggestiva come dichiarazione. In molti hanno tratto le conclusioni che allora Facebook non può più mantenere il controllo dei suoi contenuti. È diventato troppo grande, un po' come l'impero romano prima del suo declino, che era talmente grande che i confini non potevano più essere mantenuti. L'idea è che ci siano delle policy e delle regole un po' confuse, un po' semplicistiche, ma non in grado di controllare una dispersione, un aumento e una varietà di contenuti che è diventato troppo grande. La parte sul revenge porn nel documento è molto interessante perché questa in realtà ci aiuta a interpretare le reazioni di Facebook e l'interpretazione di Facebook. Il revenge porn è considerato nelle policy di Facebook ad alto livello di importanza, come il terrorismo, come l'adescamento di minori. Viene interpretato come il condividere foto di nudo, di seminudo, pubblicamente o con persone che non le vogliono vedere, al fine di farle vergognare o di imbarazzarle, quindi a puro fine di vendetta. E gli standard per rilevare un abuso in questo documento di Facebook sono che si è in presenza di revenge porn se ricorrono tre condizioni. Innanzitutto le immagini devono essere prodotte in un contesto privato. La persona nell'immagine deve essere nuda, seminuda, oppure impegnata in un atto sessuale, o comunque in una situazione che crei imbarazzo. E poi dopo vi deve essere la mancanza di consenso nella persona che viene riprodotta nell'immagine o nei video. E la mancanza di consenso deve essere confermata o da un contesto di vendetta, ossia che chiaramente l'immagine sia stata diffusa con frasi o con modalità che richiamano la vendetta, si pensi ai commenti, ai titoli delle pagine, oppure anche confermato da fonti indipendenti, come ad esempio delle notizie di stampa, della denunce effettuate presso le forze dell'ordine. Questa è la definizione di revenge porn all'interno di questo documento. Ovviamente tutto questo parlare dei contenuti ha riaperto il grande tema della media company, ossia se da un lato escono dei documenti dettagliati che testimoniano una vera e propria attività editoriale, di revisione editoriale, di scelte editoriali dei contenuti, anche se non sono contenuti provenienti da Facebook ma dai suoi utenti. E dall'altro la piattaforma continua a manifestare e a declamare la sua neutralità, ossia che non interviene sui contenuti e non può intervenire, quindi è neutro e quindi non è una media company. Immaginatevi le polemiche che sono sorte, perché un documento di questo tipo fa vedere sia le capacità di controllo editoriale sia le capacità censorie sui contenuti. Però non si comprende bene in base a quali criteri questa azione venga portata. Dal documento sembra che alcune categorie siano protette, ad esempio i capi di Stato, che le minacce debbano essere credibili, altrimenti non vengono prese in considerazione, che molti video, ad esempio, di morti violente, anche se vengono marchiati come disturbanti, non è sempre detto che siano cancellati perché, sostiene il documento, possono aiutare a creare attenzione e consapevolezza, ad esempio, sulle malattie mentali. Alcune foto di abusi non sessuali, viene indicato nel documento, o atti di bullismo, non vengono cancellati a meno che non sia chiaramente rilevabile un intento sadico o di celebrazione. Così come le foto di abusi sugli animali possono essere condivise marchiandole però come disturbanti. L'arte, per così dire, fatta a mano, che descrive nudità e attività sessuale, è ammessa, quindi quadri, documentari storici, fotografie, mentre l'arte digitale, cioè non fatta a mano ma dal computer, no. Tutti coloro che hanno più di 100.000 seguaci su una piattaforma pubblica sono definiti come persone pubbliche e in un certo senso hanno un grado di protezione attenuata rispetto alle persone private. Le linee grigie di interpretazione su 2 miliardi di utenti sono tantissime. Si pensi al confine tra humor, satira, contenuti inappropriati, contenuti forti. Negli ultimi mesi abbiamo avuto i casi dei video di uccisioni in diretta, sia da parte di criminali, sia il padre che ha ucciso il figlio in Thailandia. Però al contempo questi video estremi in diretta hanno permesso anche conseguenze positive, cioè di individuare ad esempio abusi da parte della polizia nell'uccisione di vittime innocenti. E quindi è sempre molto difficile il valutare l'equilibrio e quanto c'è di buono e quanto invece c'è da regolamentare. Le policy contenute in questi documenti sulla carta sembrano molto chiare e abbastanza semplificate, con tanti esempi. Il problema però è l'applicazione pratica, sempre l'applicazione pratica, perché queste policy sono fatte per decidere in pochi minuti che cosa fare. Sono interessanti anche i cosiddetti indici o parametri di credibilità che si trovano nel documento, ossia il first responder che si trova davanti un caso deve valutare gli indici e parametri per cui quella minaccia sia credibile, e se quella minaccia è credibile scatta la rimozione. Che ne so, se viene indicato dov'è esattamente l'obiettivo della violenza, l'ora esatta, il periodo della possibile violenza, il metodo dettagliato di quella violenza, come si vuole operare. Anche ad esempio se appaiono armi da fuoco nei post e se si indica che si userebbero delle armi per quella violenza, o se uno vuole comprare o vendere un'arma, sono tutti post questi che vengono rimossi. Al contrario, la violenza viene considerata non credibile se ad esempio viene annunciata in un contesto di fiction, se è invocata contro nazioni, governi o partiti, cioè non contro una vittima che possa realmente essere colpita. Queste sono in estrema sintesi le poche regole contenute nei documenti dei cosiddetti Facebook Files. Noi non sappiamo se sono già state modificate da Facebook, se siano in costante modificazione e se siano ancora valide, però di sicuro ci vengono a costituire una base e un documento molto utile per comprendere il fenomeno e magari per andare ad alcune considerazioni conclusive. Che cosa ci lascia questo argomento che abbiamo accennato e che abbiamo cercato di analizzare anche nella sua evoluzione storica, nel caso volessimo fare dei ragionamenti molto equilibrati che prendano in considerazione i diritti di tutti, delle vittime, di chi si sente colpito dai contenuti, ma anche i grandi principi della libertà di manifestazione del pensiero? Secondo me occorre fare dei ragionamenti che cerchino di comprendere innanzitutto l'importanza della libertà di manifestazione del pensiero e il pericolo estremo che c'è sempre nel cercare di regolare i reati di opinione. Al contempo bisogna tenere sempre a mente la fragilità dell'intero meccanismo tecnologico delle piattaforme. Molto spesso basta variare di poco con degli obblighi l'ecosistema digitale e del commercio per causare danni incredibili. Non ultimo, e anzi altrettanto importante, è l'attenzione che deve essere portata alle vittime, soprattutto quando determinate espressioni portano a discriminare e quindi quando le vittime vengono discriminate. Allora, dopo tanti bei discorsi, dove lo troviamo un punto di equilibrio? Beh, un punto di equilibrio da trovare è molto molto difficile. Le convinzioni spesso si radicano in approcci tradizionali e quindi le espressioni d'odio e anche la modalità di gestione delle espressioni d'odio sono strettamente collegate all'evoluzione storica. La prima cosa che mi appare evidente, che ci dovrebbe apparire evidente, è questa sorta di transatlantic divide, ovvero questa differenza marcata tra l'approccio giuridico europeo e l'approccio giuridico statunitense. Che si nota anche nella normativa sulla privacy, ad esempio. Europa e Stati Uniti, su alcuni argomenti, compreso quello di cui stiamo parlando, hanno due approcci giuridici che sono completamente diversi e che apparentemente sono insanabili. E questo ha contribuito a creare un quadro molto molto complesso, soprattutto nel momento in cui tutti i dati degli europei, o gran parte dei dati degli europei, sono comunque trattati da piattaforme nordamericane. Al contempo mi sembra di vedere, anche leggendo quel documento, un interesse da parte delle piattaforme per le regole europee, soprattutto per il timore di multe, di pressioni politiche, e quindi in un certo senso sembra che l'interpretazione nordamericana si stia un po' avvicinando alla tutela della vittima e alla tutela dalle discriminazioni propria della nostra tradizione giuridica. Sembra che questo tema sia sempre più percepito. Come conciliare in concreto questi due approcci, uno più attento alle vittime e uno più attento alla libertà di manifestazione del pensiero, riducendo al minimo i limiti? Soprattutto come conciliare queste regole in una piattaforma che ormai raggiunge tutto il mondo e che si trova in ogni stato delle discipline differenti. In ogni Stato trova una legislazione, un approccio, una valutazione di ciò che è odioso, legata spesso all'evoluzione storica di quel paese. Allora, l'idea di un insieme di regole, di policy, di meccanismi automatici che siano comprensibili e azionabili correttamente, anche da chi non è un giurista o particolarmente preparato, è bellissima come idea e può aiutare, però pone tanti problemi nella sua applicazione. Da un lato sono regole un po' preoccupanti perché hanno una capacità molto limitata di comprendere a fondo un caso. È inutile per valutare per bene un caso, equilibrando i diritti, occorre tempo e in 10 secondi non puoi fare un'analisi della questione che hai di fronte molto accurata e quindi rispettosa dei diritti di tutti. Dall'altro sembra che siano le uniche modalità utilizzabili oggi per gestire un numero così ampio di segnalazioni, nel numero di milioni. Rispetto alle origini, noi abbiamo ripercorso un po' in questo primo episodio la storia della gestione dei contenuti. Rispetto alle origini, mi sembra che ci siano stati dei cambiamenti molto forti nella revisione di queste policy. Da un lato si cerca sempre di mantenere quell'approccio libertario per cui chi parla, il cliente dei social network, è libero, ma è normale perché è una delle principali attrattive. Molti si iscrivono ai social proprio per la libertà di parlare e nessuna piattaforma nordamericana rinuncerebbe a questo sapore, a questa offerta. Dall'altro però, anche perché altrimenti se rinunciasse gli utenti migrerebbero probabilmente in contesti più liberi, allestiti da concorrenti, dove magari troverebbero maggiore libertà. Dall'altra parte, però, accanto a questo approccio libero, sembra che stia aumentando l'attenzione ad allargare i contenuti che si possano rimuovere, e quindi un intervento ancora più mirato. Non solo sui contenuti cosiddetti disturbanti, ossia quelli che vengono mantenuti sulla piattaforma, ma vengono segnalati, ma anche quelli che vengono rimossi. Dal documento, sempre concludendo, secondo me viene fuori un chiaro aspetto di politica economica, cioè più le misure saranno restrittive in un'ottica della responsabilità della piattaforma, più ci saranno sanzioni che prendono di mira il soggetto più visibile, ossia le piattaforme, per costringere a rimuovere i contenuti, e più il business sarà condizionato direttamente. Quindi ogni azione politica e legislativa su questo tema deve sempre tener conto che è vero che la piattaforma è il soggetto più visibile E quindi quello che si può colpire più facilmente anche da parte del diritto e delle sanzioni, ma è anche vero che si va a incidere poi direttamente sull'economia digitale. Detto in altre parole, il costringere le piattaforme ad allestire dei complessi e costosi strumenti di controllo nella gestione di questi contenuti e di tutti i contenuti prodotti dagli utenti potrebbe portare alla chiusura del servizio, soprattutto se sono previste delle sanzioni, ad esempio in proporzione al fatturato globale annuo. Nel caso, ad esempio, la piattaforma non abbia un punto in Europa. Questo è il vecchio problema del diritto dell'informatica che riguarda non solo questo tema, la piattaforma, il provider. Mi ricordo che se ne discuteva anche quando si parlava di responsabilità del provider, è comunque l'entità più visibile, è quella che è più facile, da essere presa di mira, è quella più evidente, anche quando non è il sistema o la piattaforma che genera l'odio, perché è la società che genera l'odio, sono gli utenti. Dare colpa alla piattaforma però è la cosa più facile, insomma. Un altro interessante fenomeno che ho notato in conclusione è che molte delle immagini o dei video che sono rimossi da Facebook seguendo gli standard che abbiamo illustrato nel documento sono spesso dopo ripresi dalla stampa, magari con avvertenze, magari anche lì indicando che il video che si sta per trasmettere è molto disturbante. Allora, questo è abbastanza particolare come approccio. Si chiede alle piattaforme una responsabilità editoriale rigorosa e molto più forte di quella che regola le media company e che si chiede alla stampa. In altre parole, un contenuto rimosso da Facebook rischia spesso di tornare e torna sui media tradizionali e sui siti web online delle grandi testate e torna per cercare click, per cercare condivisioni e per cercare visibilità. Quanti video rimossi da Facebook, anche in caso di omicidi recenti, sono poi stati recuperati e pubblicati dalle grandi testate? La parte forse più chiara e più nota, ma che però vale sempre la pena ribadire, del documento è l'estrema difficoltà di gestire i contenuti vista l'estensione mondiale di Facebook e la differente percezione in ogni stato o addirittura anche in ogni gruppo all'interno di ogni singolo stato di che cosa sia da vietare e che cosa sia invece permesso. Leggendo tra le righe del documento è chiaro che a Facebook a volte sono richiesti degli interventi da vero e proprio editore e Facebook stesso li domanda ai first responders. Sono però effettuati su notizie, su news che non sono pubblicate e prodotte da Facebook, ma sono fatte circolare dagli utenti. Al contempo il potere di censura, il potere censorio che salta fuori da questo documento è enorme. Facebook ha potere di vita e di morte in base a quegli standard che si sono indicati su tutti i contenuti che circolano. L'ultima domanda che ci viene da farci in conclusione di questo studio è: quali sono le possibilità un domani di automatizzare tutti questi processi? Se i dati aumentano e se ogni dipendente ha solo 10 secondi per decidere, come facciamo? Ci sarà la possibilità con l'uso di algoritmi, di tecniche particolari, di automatizzare questa procedura in maniera sempre più precisa? Da giurista sono un po' dubbioso, conosco quanto sia complesso e difficile da individuare e da inserire in un algoritmo il linguaggio dell'uomo, soprattutto il linguaggio d'odio. Però è un aspetto molto, molto interessante sul quale molto probabilmente si investirà in futuro. Di certo è che l'appeal dei social network e delle piattaforme è proprio la libertà di poter dire ciò che si vuole. Al contempo, se si viene a perdere questa libertà d'espressione, rischia di crollare tutto il sistema, ma non solo per la tradizione nordamericana e per loro che sono abituati a questo approccio, ma per tutti gli utenti che spesso godono su Facebook e sui social network di uno spazio di libertà maggiore di quello di cui godono, ad esempio, nel paese di origine. Il potenziamento delle modalità di segnalazione per garantire maggiore ordine è interessante, soprattutto se si mette in capo agli utenti una sorta di possibilità di controllo. Al contempo, però, secondo me, non si può sfuggire dalla verifica di un essere umano, cioè da una verifica di una persona che pesi gli equilibri e i valori in gioco e prenda una decisione meditata. I Facebook Files contengono molti esempi, delle casistiche interessanti, alcuni dettagli. Ci sembra però che alla fine lasciano molta libertà e molto margine al primo revisore, al first responder. E quindi il primo revisore si può trovare in un contesto non previsto, in un contesto che non è indicato nell'elenco che lui ha, nei punti che lui ha, e allora come agirà? Di sicuro sarà portato ad agire nel dubbio, a mio avviso, rimuovendo il contenuto per non rischiare, e quindi questo potrebbe portare a un utilizzo sbagliato di questi parametri, di queste griglie così, così strette, perché se non sono chiare e se non comprendono tutti gli esempi, quando arriva l'esempio di confine, può darsi che si generi un effetto di censura indiretta e che porti a una rimozione. A mio avviso questo documento ci fa capire che è necessario un ripensamento collettivo e globale che deve coinvolgere tutti, non solo le piattaforme. Non è che con piccoli interventi normativi, dico piccoli perché riguardano una realtà enorme e diffusa come il social network, si possa risolvere il problema. Innanzitutto va ricercata la legalità fuori dalla rete, e quindi l'educazione al dialogo, alle relazioni anche affettive, al tentativo di eliminare l'odio nella società. Dopo si può pensare ai modi migliori per ovviare a queste capacità di amplificazione che la rete ha, di persistenza dell'informazione e soprattutto di connessione social delle espressioni d'odio in rete. Quando nascono grandi polemiche su questi argomenti, come con l'uscita dei Facebook Files, tutta la concentrazione sulle piattaforme, su cosa dovrebbero fare le piattaforme, però a volte è anche un metodo per deresponsabilizzare tutti gli altri attori, e penso alla politica, al mondo della politica, al mondo dei media, che spesso sono i primi a dare un esempio sbagliato nella circolazione di questi contenuti. Quindi va bene ed è molto interessante il vedere come operano le piattaforme, va bene analizzare queste regole, ma le piattaforme di social network non sono gli unici attori che devono impegnarsi per combattere la limitazione, per combattere la diffusione dell'odio e per limitare questi contenuti. È un problema molto più ampio che riguarda tutti.